Buonasera carissimi amici, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Mi auguro che possiamo passare anche questa settimana che ci sta davanti insieme. Stiamo studiando, vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto da poco, il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Vi ricordo che Ezechiele era un giovane contemporaneo di Geremia. E mentre quel grande uomo, servo di Dio, concludeva le sue profezie a Gerusalemme, Ezechiele invece iniziava il suo ministero fra gli esiliati. Iniziò il suo ministero molto presto, durante il regno del giovane re Giosia, ma rimase nel paese con chi non era stato portato via e solo successivamente fu trasferito in Egitto. Daniele era stato portato alla corte del re di Babilonia ed era diventato il suo primo ministro. Ezechiele era invece rimasto con i deportati che erano giù ai fiumi di Babilonia, presso il gran canale che fluiva dal fiume Eufrate, parecchi chilometri da Babilonia stessa. E il ministero di Ezechiele si svolse tra questa gente. Mentre queste persone sconsolate avevano già appeso le loro cetre ai salici e si sedevano per piangere, quest'uomo, Ezechiele, aveva visioni del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. A conclusione della scorsa settimana abbiamo iniziato con il capitolo 18 che ci presenta un esempio di come il salario del peccato sia la morte e come Dio, nel suo giudizio, abbia un modo specifico e individuale di trattare con ogni persona. Leggiamo ora altri versetti di Ezechiele capitolo 18 che vanno dal 5 al 9. Se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, se non contamina la moglie del suo prossimo, se non si accosta a donna mentre è impura, se non opprime nessuno, se restituisce al debitore il suo pegno, se non commette rapine, se dà il suo pane a chi ha fame e copre di vesti chi è nudo, se non presta interesse, non dà usura, se allontana la sua mano dall'iniquità e giudica secondo verità fra uomo e uomo, se segue le mie leggi e osserva le mie prescrizioni, agendo con fedeltà, egli è giusto, certamente vivrà, dice Dio, il Signore. Troviamo qui un elenco di cose positive che l'uomo può compiere. Il termine «se non mangia sui monti» significa che non è coinvolto in un'attività di idolatria, quindi quell'uomo cammina seguendo le leggi di Dio e osservando le sue prescrizioni. «Esso certamente vivrà», dice Dio. È chiaro che in questo passaggio il Signore si riferisce alla vita vissuta e non alla vita eterna. Pertanto Dio lo benedirà, lo farà prosperare in questa vita. Quello che sto affermando riguarda il concetto di benedizione dell'Antico Testamento. Vediamo però il contrasto nei versetti seguenti, dal 10 al 13 di Ezechiele, capitolo 18. Ma se ha generato un figlio che è un violento, che sparge il sangue e fa suo fratello qualcuna di queste cose, che il padre non commette affatto, mangia sui monti e contamina la moglie del suo prossimo, opprime l'afflitto e il povero, commette rapine, non restituisce il pegno, alza gli occhi verso gli idoli, fa delle abominazioni, presta interesse e dà usura, questo figlio vivrà forse? No, non vivrà. Egli ha commesso tutte queste abominazioni e sarà certamente messo a morte. Il suo sangue ricadrà su di lui. Questo brano, dal versetto 10 al 13, mette in evidenza che un genitore può avere un figlio che non sia per nulla giusto e quindi Dio giudicherà quel figlio ribelle per la sua caparbietà e non il padre. Leggiamo ancora un brano di contrasto da Ezechiele 18 che va dal versetto 14 al 18. Ma se egli ha generato un figlio, il quale dopo aver visto tutti i peccati che suo padre ha commesso, vi riflette e non fa tali cose, non mangia sui monti, non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, non contamina la moglie del suo prossimo, non opprime nessuno, non prende pegni, non commette rapine, ma dà il suo pane a chi ha fame, copre di vesti chi è nudo, non fa pesare la mano sul povero, non prende interesse né usura, osserva le mie prescrizioni e segue le mie leggi, questo figlio non morrà per l'iniquità del padre, egli certamente vivrà. Suo padre, siccome è stato un oppressore, ha commesso rapine a danno del fratello e ha fatto ciò che non è bene in mezzo al suo popolo. Ecco che muore per la sua iniquità. D'altra parte possiamo anche trovare che un figlio può decidere di non seguire il cammino malvagio del padre. E questo è stato un successo più di una volta nella storia di Israele. Ecco alcuni esempi. Il vecchio Acaz era un re malvagio, ma suo figlio Ezechia iniziò un risveglio spirituale in tutta la nazione. Il re Giosia era un uomo meraviglioso e, nonostante questo, aveva un padre molto malvagio, di cui Dio non si compiacque. Dio afferma che ogni uomo sarà giudicato per come conduce la sua vita. Ricordati che Non si sta parlando della vita eterna, ma del giudizio, qui e ora. Egli vuole che Israele sappia che questa è la base sulla quale lui, il Signore, intendeva giudicarli. I versetti seguenti mettono in evidenza che Dio giudicherà ognuno per come ha vissuto la sua vita. Leggiamoli. Se voi diceste, perché il figlio non paga per l'iniquità del padre? Ciò è perché quel figlio pratica l'equità e la giustizia, osserva tutte le mie leggi e le mette a effetto. Certamente egli vivrà. La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'impietà dell'empio sarà sull'empio. È molto chiaro, amici. Infatti troviamo scritto per ben due volte in questo capitolo: la persona che pecca è quella che morirà. I versetti che ora leggerò evidenziano che fra le persone che ascoltavano ve ne potevano essere alcuni che non erano d'accordo con Dio, e pertanto egli dà delle spiegazioni nei versetti seguenti, dal 21 al 30. Sempre, vi ricordo, da Ezechiele, capitolo 18. Se l'empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morirà. Nessuna delle trasgressioni che ha commesso sarà più ricordata contro di lui. Per la giustizia che pratica, egli vivrà. Io provo forse piacere se l'empio muore, dice Dio, il Signore? Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli? Nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato, perché si è abbandonato all'iniquità e al peccato. Per tutto questo morirà. Ma voi dite, la via del Signore non è retta. Ascoltate dunque, casa di Israele, è proprio la mia via quella che non è retta? Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, e per questo muore, muore per l'iniquità che ha commessa. Se l'empio si allontana dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, rimarrà in vita. Se ha cura di allontanarsi da tutte le trasgressioni che commetteva, certamente vivrà, non morirà. Ma la casa di Israele dice, «La via del Signore non è retta, sono proprio le mie vie quelle che non sono rette, casa di Israele». Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice Dio, il Signore. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Quanta pazienza vi è in Dio! Egli infatti è sempre attento per benedire coloro che con volontà si ravvedono da un cammino che li porta lontani da Lui ed è sempre pronto a benedirli. Ma come sempre succede, vi può essere qualcuno che non sia d'accordo con questo atteggiamento di misericordia. Abbiamo letto che essi arrivano anche a dire «la via del Signore non è retta», non considerando invece che sono proprio loro a non essere a posto con le vie di Dio. Il versetto 31 che ora leggiamo è proprio un invito a cambiare atteggiamento e a rivolgersi al Signore. «Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato, fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo». Perché dovreste morire, casa di Israele? L'insegnamento di questo capitolo, amici, risponde alla nuova psicologia che abbiamo oggi. La psicologia sostiene che la ragione per cui una persona è deviata è perché molto probabilmente sua mamma non lo trattava bene, lo ignorava o non lo amava. Queste cose sono vere, le sofferenze dell'infanzia lasciano un segno nella vita delle persone, ma questo non significa che non si è responsabili per le proprie azioni. Tu sei un peccatore perché tu stesso sei stato concepito nel peccato. Ogni individuo un giorno starà davanti a Dio e non sarà in grado di dare la colpa a suo papà o a sua mamma, perché ciò che lo condannerà sarà la condotta che avrà tenuto nella sua vita. Ezechiele, in questo versetto, rende molto chiaro che l'israelita sarà giudicato nella sua vita, sulla base della vita che condusse, sia che fosse credente oppure no. La fede in Dio, la fede che ci dona la vita eterna, non è un lasciapassare per compiere qualsiasi azione, giusta o sbagliata, in questa vita. Il sacrificio di Cristo ci mette al sicuro per quello che riguarda la vita eterna, ma siamo tenuti ad avere un comportamento giusto e santo. Ora siamo arrivati all'ultimo versetto di Ezechiele 18, che dice «Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio, il Signore. Convertitevi dunque e vivete». Di nuovo, questo passo si riferisce alla morte fisica. Dio non prova alcun piacere nel vedere morire qualcuno. Infatti ciò è qualcosa di strano per lui, perché egli non intendeva che la morte regnasse nella umanità. Essa fu solo la causa della disubbidienza dell'uomo. Ricordati, amico, amica che ci stai ascoltando, che il Signore Gesù pianse alla tomba di Lazzaro, anche se sapeva che stava per risuscitarlo. L'uomo, ribellandosi al suo creatore, portò la morte nella vita. Nel capitolo 19 di Ezechiele, che ora passiamo a considerare, vi troviamo due lamentazioni. Nella prima, i capi di Giuda sono descritti come dei leoni, nella seconda come i tralci di una vite. Passiamo ora ai primi 9 versetti dove la famiglia reale è paragonata a una madre per il regno. Ciò che è descritto è la rovina della casa reale di Giuda che avvenne al tempo di Ezechiele. Questo è per noi un esempio lampante, sconvolgente, per ciò che nel linguaggio profetico significa morire. Un completo fallimento di fronte a Dio. Leggiamo quindi questi primi 9 versetti. Pronuncia un lamento sui principi di Israele, di che cos'era tua madre? Una leonessa. Tra i leoni stava accovacciata, in mezzo ai leoncelli allevava i suoi piccoli. Allevò uno dei suoi piccoli, il quale divenne leoncello, imparò a sbranare la preda, a divorare gli uomini. Ma le nazioni ne sentirono parlare, ed esso fu preso nella loro fossa. Lo condussero con dei ferri alle mascelle, nel paese d'Egitto. Quando essa vide che aspettava invano e la sua speranza era delusa, prese un altro dei suoi piccoli e ne fece un leoncello. Questo andava e veniva fra i leoni, e divenne un leoncello. Imparò a sbranare la preda, a divorare gli uomini, devastò i loro palazzi, desolò le loro città, il paese con tutto quello che conteneva fu atterrito al rumore dei suoi ruggiti. Ma da tutte le province circostanti, le nazioni gli diedero addosso, gli tesero contro le loro reti e fu preso nella loro fossa. Lo misero in una gabbia con dei ferri alle mascelle e lo condussero al re di Babilonia. Lo chiusero in una prigione perché la sua voce non fosse più udita sui monti di Israele. Il re Giosia, giudicato essere un ottimo re, visto che con lui vi fu un vero risveglio nel paese, lasciò due figli, Joacaz e Joachim. Questi non seguirono per niente l'esempio del padre. Anche i figli di Joachim, Joachin e Sedechia, fecero ciò che è male agli occhi del Signore, come scritto in Seconda Cronaca 36, nei versetti dal 9 al 12. Joacaz fu deportato in Egitto dopo solo 3 mesi di governo dal re egiziano Neco. Joachim venne legato con catene di bronzo per essere deportato in Babilonia, come pure fu deportato poi suo figlio Joachin dopo aver regnato solo 3 mesi. La stessa sorte colpì il prossimo erede al trono, Sedechia, che si rese colpevole anche lui della rovina di questa dinastia regale. Nessuno di questi eredi al trono, nonostante che Giosia fosse stato un re che onorò il Signore, fu risparmiato dal giudizio. Ognuno di loro dovette pagare con la vita la propria scelta per il male. E qui si avvera ciò che Dio dice in Ezechiele 18, al versetto 4. Ecco, tutte le vite sono mie, e mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio. Chi pecca, morirà. Qui abbiamo quindi un vero lamento funebre su una casa regale che scelse lei stessa il male, quindi il giudizio di Dio e la propria rovina. Questa non è la lamentazione di Ezechiele. In fondo è la lamentazione del Signore. In realtà è la lamentazione della stessa persona che pianse dopo molto tempo su Gerusalemme, il Signore Gesù, come citato nel Vangelo di Matteo al capitolo 23. Egli è lo stesso che sta piangendo qui, sui principi di Giuda. Essi erano un gruppo di persone di quel paese di cui pochi si preoccuparono, ma Dio era così tanto preoccupato che pianse per loro. A proposito, amico, amica, sai se c'è qualcuno che si sta preoccupando per te oggi? Sospetto che siano in pochi. Forse sono preoccupate per te le persone con cui lavori? O quelli della tua famiglia, o magari quelli della tua chiesa? Un uomo di affari di successo una volta mi disse: «Mi chiedo sinceramente chi si preoccupa per me veramente. Penso che tutti, inclusi anche i miei familiari, sono soltanto interessati per quello che possono ricevere da me dopo la mia morte». Com'è triste questa situazione, non è vero, amici? Ma sappi che Dio si sta preoccupando di te e si preoccupa anche di me. Questo è molto consolante in questo universo tremendo in cui viviamo. Potrei anche perdermi perché sono così piccolo, ma Egli, il Signore, veglia e si preoccupa per ognuno di noi. Questi principi di Giuda erano della peggior specie, quindi erano persone di cui non molti si compiacevano, ma Dio si preoccupò di loro. Leggiamo ora nella seconda parte di questo 19° capitolo di Ezechiele, dove Gerusalemme è rappresentata da un'altra similitudine. Lei è la vigna e i principi sono i tralci. Tua madre era come te, simile a una vigna, piantata presso le acque, era feconda, ricca di tralci, per l'abbondanza delle acque. Aveva rami forti, adatti per scettri da governatori, si elevava sublime fra il folto dei tralci, era appariscente per la sua elevatezza, per la moltitudine dei suoi rami, ma è stata sradicata con furore e gettata a terra. Il vento orientale ne ha seccato il frutto, i rami forti ne sono stati rotti e seccati, il fuoco li ha divorati. Ora è piantata nel deserto, in un suolo arido e assetato. Un fuoco è uscito dal suo ramo e ne ha divorato fronda e frutto, al punto che in essa non c'è più né ramo forte né scettro per governare. Questo il lamento che rimarrà un lamento. E questa è una vera lamentazione sul paese di Giuda. Questo popolo si stabilì in quel paese e Dio lo benedisse. Esso era come una vite piantata nel paese, ma adesso egli è stato tagliato e sono portati via in cattività a Babilonia. Il tema del capitolo 20 è il riepilogo della lunga storia dei peccati di Israele, del loro giudizio futuro, del ritorno. Infatti i capitoli dal 20 al 24 contengono le predizioni finali riguardo al giudizio di Gerusalemme. E ci sono due cose sulle quali vorrei chiamare la tua attenzione. Prima di tutto, nota quanto sia lungo, esteso il messaggio che Dio rivolge a questo popolo. Poi, dal giorno in cui Nabucodonosor assediò la città, Dio inizialmente risparmiò Gerusalemme. Egli avrebbe potuto respingere Nabucodonosor dalla città come aveva fatto prima con gli Assiri, non permettendogli di distruggerla. Però il popolo non si pentì, non si rivolse a Dio e quindi venne il suo giudizio. Ma fino all'ultimo momento Dio offrì loro la sua misericordia. Secondo, il giorno stesso in cui iniziò l'assedio di Gerusalemme, la moglie di Ezechiele morì e Dio gli disse che non doveva né piangere né fare cordoglio. Considero infatti che Ezechiele sia una persona totalmente diversa da Geremia. Questi aveva un cuore sensibile e il messaggio che diede spezzò il suo cuore. Ezechiele invece è quasi come un attore che interpreta un ruolo. Egli svolge il suo lavoro senza commuoversi perché Ezechiele era semplicemente la bocca di Dio. Nel capitolo 20 abbiamo un riepilogo dei peccati della nazione e di nuovo non è la parola di Ezechiele che viene enunciata, ma quella di Dio. Ezechiele, amici, permettetemi l'accostamento, è un po' come il servizio postale che ti porta un messaggio. Magari è un messaggio lieto o triste, ma il postino ti consegna il messaggio senza provare delle emozioni. Ma quello che si commuove sei tu. Leggiamo quindi i primi due versetti di questo nuovo capitolo 20 di Ezechiele. Il settimo anno, il decimo giorno del quinto mese, alcuni anziani di Israele vennero a consultare il Signore e si sedettero davanti a me. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Sempre più persone si rivolgono a Ezechiele per sentire una parola proveniente da Dio, e questo successe più o meno nel 590 avanti Cristo. La distruzione di Gerusalemme ebbe luogo poco tempo dopo, attorno al 588-586 avanti Cristo. Ed Ezechiele, come sempre, non annuncia la sua parola, ma quella che solo proviene da Dio, la parola di Dio. I versetti 3 e 4 aggiungono questo. Figlio d'uomo, parla agli anziani di Israele di loro. Così parla Dio, il Signore. Siete venuti per consultarmi? Com'è vero che io vivo, io non mi lascerò consultare da voi, dice Dio, il Signore. Giudicali tu, figlio d'uomo, giudicali tu, fa loro conoscere le abominazioni dei loro padri. Questa gente, vedete, era venuta per lamentarsi e per criticare Dio, dicendo che egli non era giusto nel giudicarli e nel distruggere Gerusalemme, la città. Essi, infatti, pian piano si stanno rendendo conto che succederà veramente. Ed Ezechiele ripasserà tutta la storia con loro, perché a Dio non dispiace dichiarare la sua posizione, i suoi argomenti per il giudizio che porterà. Domani, se ci seguirete, e mi auguro proprio di sì, leggeremo insieme i versetti dal 5 al 24 che elencano poi le varie promesse di Dio e i suoi interventi. Vi rinnovo quindi l'appuntamento a domani al solito orario. Intanto vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato. Ciao e a domani allora.